File audio 3. Ninfeo e Giardino di Minerva. L'accesso all'area del Ninfeo è segnato sul lato sinistro da due aiuole separate da una panca in marmo bianco della fine del XIX secolo, scolpita a basso rilievo con tralci di vite, grappoli d'uva ed un medaglione centrale con Bacco Infante. Un vero e proprio capolavoro di arte topiaria, ovvero l'arte dei giardinieri di dare forme particolari alla chioma degli alberi e arbusti ornamentali, è l'aiuola di sinistra, che ospita una trentina di piante di bosso con tagli sferici di dimensioni diverse. L'aiuola di destra è delimitata da un alto muretto in bosso, sostegno ideale per due vasi quadrati in marmo con piante di arancio. Al centro dell'aiuola svetta un alto esemplare di leccio con chioma tagliata a cilindro. Il rigore dei tagli contrasta con la visione più pittoresca dell'insieme delle piante che fanno da cornice, dove si distinguono chiaramente esemplari di acero verde e rosso, cefalotasso, pitosforo tobira nano, aucuba e una grande magnolia sullo sfondo. La vasca di forma rettangolare, con profilo mistilineo, ospita una selezione di ninfee carpe giapponesi, koi. È facile incantarsi nel seguire i movimenti sinuosi di questi pesci dalle livree di colori inconsueti, esaltate dal gioco di riflessi che si crea nell'acqua del laghetto. L'utilizzo delle carpe a scopo ornamentale ha origini antichissime, che risalgono alla Cina del V secolo a.C. Dalla Cina le carpe comuni arrivano in Giappone nel XVII secolo, quando una casuale mutazione genetica diede vita ad una carpa di colore rosso e blu a macchie colorate. Si avviò allora una vera e propria selezione, in cui gli incroci venivano accuratamente studiati per valorizzare colori, macchie e lucentezza delle squame. L'allevamento delle carpe koi, ai fini ornamentali, è oggi così diffuso da essere diventato un simbolo della storia e della cultura del Giappone. Tra gli esemplari che si possono ammirare nel laghetto, i colori principali bianco, rosso, nero, blu, giallo e crema si combinano in infinite varianti, dando vita a livree straordinariamente variegate. Si noti come le carpe koi non siano semplici pesci ornamentali, ma veri e propri animali da compagnia dotati di memoria e grande intelligenza. In Giappone sono considerati animali leggendari, con doti mistico-religiose. Sempre in movimento, le koi rappresentano energia positiva e forza di volontà, coraggio e perseveranza, virtù che ogni giovane uomo dovrebbe prendere come esempio. Ma a partire dalla primavera, il laghetto è motivo di attrazione anche per la fioritura continua di elegantissime ninfee. Regine dei giardini acquatici sono piante spettacolari, la cui storia affonda le radici lontano nel tempo. Fin dall'antichità, le ninfee suscitarono infatti ammirazione e venerazione tra i popoli dell'Asia. Già gli antichi egizi le conoscevano e le coltivavano negli stagni della Valle del Nilo. In India e in Cina, una particolare specie di ninfea blu è il fiore sacro dei buddhisti. In Europa erano particolarmente apprezzate le ninfee bianche. Per i greci antichi erano rappresentazione delle ninfe e degli spiriti dell'acqua e simboleggiavano bellezza ed eleganza. La loro raffinatezza ha colpito anche numerosi artisti, primo fra tutti Monet, che a partire dalla fine dell'Ottocento le dipinge in un ciclo di oltre 250 tele. Nella vasca del Ninfeo spiccano due gruppi scultori che fungono da fontane. L'uno raffigura due putti con un pesce che cavalcano un delfino mitologico e l'altro due putti con un cigno e un vaso rovesciato da cui esce acqua. In entrambi i casi si apprezza il modellato dinamico delle figure e la capacità dello scultore di costruire una composizione armonica ed unitaria, una regia di gesti concatenati e dialoghi intessuti di sguardi tra i putti e gli animali. Il modello iconografico di questi gruppi scultori è forse da rintracciarsi nelle fontane realizzate tra il 1672 e il 1674 su disegni del pittore Charles Le Brois per il Théâtre d'Eux, un boschetto appartato sul terreno di Versailles a forma di teatro con getti e corsi d'acqua. Dopo la morte di Luigi XIV, il Théâtre d'Eux, costoso da mantenere, cadde in rovina. Le sculture furono rimosse, probabilmente entro il 1756, quando il teatro viene descritto come completamente distrutto e le sculture disperse. Il modello conobbe grande fortuna nel Settecento, come provano altri esemplari prodotti in quel secolo e venduti sul mercato antiquariale. Il piombo era il materiale preferito per la realizzazione di sculture destinate ad adornare fontane, perché economico, resistente alla corrosione, accoglieva facilmente la doratura e poteva essere fuso abbastanza rapidamente. Per questi motivi venne largamente impiegato anche da Luigi XIV, che voleva realizzare molte sculture in breve tempo per il suo palazzo di Versailles. I due gruppi scultorei provengono dalla collezione di Marcel Bussac, imprenditore francese noto per aver finanziato la costituzione della Maison Dior nel 1947, ma anche per essere stato il più grande allevatore francese di puro sangue del XX secolo. Le sculture oggi in collezione Zani si trovavano infatti nel parco della sua tenuta a Radefresnel-Buffard, in Normandia, residenza che diede i natali a molti campioni da corsa. Raggiunto il gazebo, si può ammirare un importante Athénienne di gusto neoclassico, con vasca in marmo Saron-Colan, un marmo francese dal fondo nocciola con sottili venature rossastre e intrusioni grigio-verdi. La vasca ha il corpo liscio, impreziosito da tre teste leonine ad alto rilievo. Molto bella è la struttura di sostegno, formata da tre pilastri scanalati sormontati da capitelli corinzi e terminanti con zampe leonine. L'elegante balaustro centrale è scanalato a tortiglione, una lavorazione che esalta le preziose sfumature del marmo. Il piedistallo trilobato, con margini introflessi, è un'aggiunta moderna in marmo nero Saint Laurent, marmo anch'esso francese dal colore nero profondo, impreziosito da calde venature dorate e bianche. L'Athénienne è opera di uno scultore francese dell'ultimo quarto del XVIII secolo e si ispira ad un modello antico, un tripode in marmo di età adrianea risalente alla prima metà del II secolo d.C. Il prezioso manufatto venne recuperato nel sito archeologico di Villa Adriana a Tivoli, trasferito ai Musei Capitolini di Roma e infine portato nel 1797 a Parigi, dove si conserva presso il Museo del Louvre. Questo tripode godette di larga fortuna a partire dall'ultimo quarto del Settecento, soprattutto dopo che Giovanni Battista Piranesi lo riprodusse all'acquaforte e lo pubblicò nella raccolta del 1778 Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi. Dietro il gazebo si trova una graziosa aiuola rettangolare con una sfera centrale in evonimo, fioriture stagionali e bordura geometrica in evonimo pulchellus e bosso, chiusa da una parete di rincospermo, sfondo per un cratere di dimensioni monumentali che ospita un esemplare di Dasylirion glaucophyllum, un'elegante pianta della famiglia delle agavi. Il piede scanalato poggia su una base quadrata e sostiene il calice rigonfio, decorato con grosse foglie di vite arricciate e girali con minuti grappoli all'estremità. Le maniglie laterali si dipartono da coppie di teste di satiro. Il corpo liscio ospita un fregio figurato a basso rilievo. L'orlo del vaso è rovesciato verso l'esterno e decorato con un piatto chima ionico. Sulla fascia centrale è scolpita a basso rilievo la scena del trionfo di Bacco. Fauni, baccanti e putti accompagnano la biga trainata da capre con Bacco. Sul retro è raffigurato Sileno ebro. La foggia di quest'opera ricalca quella del Vaso Medici, antico cratere attico a calice conservato presso il Museo degli Uffizi a Firenze e risalente alla fine del primo secolo avanti Cristo. Questi enormi crateri erano destinati fondamentalmente all'abbellimento dei giardini, come testimoniano numerosi affreschi pompeiani. Il Vaso Medici, in origine interamente dipinto e con dettagli dorati, entrò a far parte della collezione di antichità di Villa Medici a Roma intorno alla metà del XVI secolo, ed è proprio da questa famiglia che deriva il nome con il quale è ancora noto oggi. Volgendo lo sguardo in direzione della terrazza sovrastante il bar, si possono ammirare dei vasi in ghisa verniciata di colore grigio scuro, realizzati nella fonderia di Jean-Jacques Tussel, che sorgeva a Poissy-sur-Cise, nel dipartimento della Loira. Queste invenzioni sono ispirate ad un modello antico, il cosiddetto vaso lante, particolarmente diffuso nella decorazione da giardino inglese. Il vaso lante è molto simile per materiale, foggia e iconografia al vaso Warwick, di cui incontreremo nel parco della Casa Museo altre versioni. Entrambi i modelli furono riprodotti all'acquaforte da Giovan Battista Piranesi, che li inserì nella sua raccolta, pubblicata a Roma nel 1778. Tornando in prossimità del Linfeo, non si può non essere attratti dal giardino di Minerva, concepito come una sorta di hortus conclusus, un piccolo giardino recintato, chiuso da un'antica cancellata in ferro battuto, impreziosita dal disegno a girali vegetali e sopra la quale corre una rosa rampicante dedicata al poeta francese del XVI secolo Pierre de Ronsard. Ai lati del cancello d'ingresso, due pilastri sostengono una coppia di vasi a coppa in travertino, con corpo baccellato e decorato da quattro mascheroni maschili e femminili, opera di uno scultore romano del XVI secolo. Questa coppia di vasi proviene dalla collezione di Sir Walter Becker, armatore inglese e collezionista d'arte. I vasi sono in travertino bianco, marmo tipicamente usato in epoca romana, e mostrano forti analogie con l'arte classica imperiale, pur essendo di epoca rinascimentale. Si notino in particolare le maschere, tipiche dello stile classico greco e romano, che derivano dagli emblemi antichi di tragedia e commedia. Il giardino di Minerva è stato concepito come uno spazio dove il nuovo incontra l'antico. La vegetazione si riappropria della vestigia della storia, lasciando affiorare antiche rovine. A terra, lungo i lati corti del giardino, si scorgono due semicapitelli ionici in marmo bianco di Carrara, con mascherone al centro dell'abaco e ghirlanda vegetale che pende dagli occhi delle volute, opera di uno scultore italiano, realizzata tra fine del XVII e inizio del XVIII secolo. Pressappoco coevi sono due capitelli corinzi inseriti nella siepe di tasso inglese che, tagliata a gradoni, crea la parete di fondo del giardino. In pietra intagliata con doppia corona di foglie, volute e elici, recano al centro dell'abaco una piccola pigna e foglie. Sempre nella parete di fondo si inserisce una coppia di panche inglesi del XIX secolo. La struttura in ghisa smaltata di colore bianco presenta girali vegetali di edera, quercia con ghirlande e poggiabraccia terminanti a testa di cane. Il modello Oak and Ivy, quercia ed edera, è stato registrato e brevettato dalla Colebrookdale Iron Foundry nel 1859. Progettato dallo scultore John Bell, uno dei principali designer di Colebrookdale, il modello di questa panchina si trova oggi nell'Iron Bridge George Museum nello Shropshire. Il fulcro di questo giardino è la fontana di Minerva, a cui ai lati sono state disegnate quattro aiuole quadrate che ospitano bossi e allori potati ad arte, entro una cornice variopinta di fioriture stagionali. La fontana centrale è opera di manifattura italiana del XVIII secolo. È composta da un'ampia vasca in marmo bianco di Carrara, di forma mistilinea, con decori e baccellature e mascheroni fitoformi ad alto rilievo. Sopra è montato un vaso tondo e baccellato, riempiegato come vasca superiore di fontana. Su di esso poggia una scultura in bronzo raffigurante la dea Atena, opera di uno scultore napoletano della fine del XIX secolo. È stata probabilmente fusa presso la fonderia Chiurazzi di Napoli, specializzata nella riproduzione in bronzo a grandezza naturale di sculture classiche e rinascimentali. La scultura in collezione Zani sembra riconducibile ad un modello classico, come proverebbero la studiata posizione della figura, la misurata eleganza del volto, la naturalezza della capigliatura che ha scriminatura centrale trattenuta da una sottile tenia e la raffinatezza delle pieghe del panneggio. L'iconografia è quella di Minerva, dea della saggezza e della guerra giusta, condotta per motivi fondati o per difesa. Tiene nella mano destra sollevata il bastone di comando, mentre a terra, a fianco del piede sinistro, è l'attributo consueto dell'elmo con cresta. Indossa una lunga tunica, l'antico chitone, arrotolato fino alle ginocchia per facilitarne il passo. Morbida e naturale è la postura con la gamba sinistra innanzi e la destra piegata indietro. Molto elegante è la torsione del busto e il movimento contrapposto di braccia e gambe.